Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Buongiorno a tutte e tutti, io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag, in onda ogni domenica alle 10 e poi in replica alle 19. Partiamo dalle notizie della settimana. Dal prossimo anno ancora più famiglie potranno accedere al bando regionale per fruire dei servizi degli asili nido gratis. La soglia d'accesso è stata infatti spostata da 35.000 a 40.000 di reddito ISEE. Sono già 13.000 le famiglie che hanno beneficiato del servizio nel primo anno della sua operatività e oltre 14.000 bambini tra i 3 e i 36 mesi di età nel secondo. Il contributo massimo erogato dalla regione per ogni bambino o bambino sarà di 527,27 euro per ciascuna mensilità. Assieme alla quota INPS permetterà alle famiglie di accedere ad un'agevolazione fino a un massimo di 800 euro al mese. Domenico Guarino ne ha parlato con l'assessora all'educazione della regione toscana Alessandra Nardini e con il presidente della giunta regionale Eugenio Giani. Sentiamo.
Ma noi andiamo ad ampliare la fascia ISEE da 35 a 40.000, quindi sicuramente lo scorso anno, già nel passaggio dal primo anno della misura al secondo anno, sono state 1.000 circa le domande in più che sono state accolte, quindi ci aspettiamo una crescita ai nidi, che vogliamo che in Toscana siano un diritto per tutte le bambine e per tutti i bambini, non un privilegio solo per chi nasce in una famiglia che ha la fortuna di potersi permettere appunto di sostenere le rette. Questo è un aiuto concreto proprio per contrastare e per prevenire le povertà e le disuguaglianze educative. Infatti ci tengo a sottolineare prima di tutto la valenza educativa e pedagogica di questo intervento, e quando parliamo di nidi ovviamente andiamo a sottolineare anche il secondo aspetto positivo, che è quello della conciliazione tempi di vita tempi di lavoro per le giovani famiglie e, in una società patriarcale come la nostra, principalmente per le donne, visto che c'è una distribuzione assolutamente squilibrata del carico di cura all'interno delle coppie e all'interno delle famiglie. Ma noi ci teniamo a ribadire soprattutto il primo aspetto, che è appunto il valore educativo e pedagogico di questa misura.
Siamo sempre più sollecitati dalle altre regioni per capire come funziona, e il funzionamento è chiaro: noi mettiamo risorse che quest'anno saranno di 48 milioni di euro, 48 milioni che vengono dai fondi tosco europei e 48 milioni che serviranno per garantire un servizio che si amplia, perché passa dai 35 mila euro come limite di reddito ISEE a 40 mila euro di reddito ISEE.
Le sue risate sbagliate per strada. No, non mi piace.
Ada Oda, la gioventù. Torniamo a parlare di Marco Libraio, la persona senza fissa dimora che stazionava nel sottopasso delle Curie a Firenze e che dal lunedì scorso ha aperto il proprio banco nei pressi del mercato rionale. La sua libreria nel sottosuolo, nata dalle donazioni dei cittadini, era stata sgomberata un mese fa a seguito di esposti, con una multa di ben 5.000 euro che aveva innescato poi una petizione di solidarietà di oltre 35.000 firme. Grazie alla collaborazione tra l'assessorato al welfare del comune e l'associazione Arcobaleno, il banchino di Marco è ora ospitato all'interno del mercato. Soddisfazione per questa soluzione trovata è stata espressa dalla redazione di Fuori Binario, che ha promosso un'assemblea pubblica per oggi pomeriggio in Piazza delle Cure, in cui si tornerà a chiedere l'annullamento della multa. Chiara Brilli ha intervistato l'assessore al welfare Nicola Paulesu. Sentiamo.
Percorso è arrivato al punto della visibilità in superficie, come si diceva, il banco di scambio libri e raccolto offerte. Ci tengo sempre a sottolineare l'aspetto che riguarda l'impostazione progettuale. Il banco è uno strumento di un progetto di inclusione sociale che ha un suo sviluppo, una sua partenza, un coinvolgimento delle persone che sono protagoniste, una attivazione delle loro risorse, e tutto questo sta dentro un percorso che il destinatario ha svolto insieme ai servizi sociali, insieme a realtà associative che hanno accompagnato e che si sono rese disponibili nel supportare un progetto che ha un alto valore, un alto significato di inclusione sociale, come quello appunto di un percorso di sviluppo di una competenza e di valorizzazione anche di un'esperienza che si era radicata nel sottopasso, ma che a questo punto dal sottopasso diventa visibile in superficie.
Cosa rappresenta Marco il libraio? Cosa rappresenta il percorso fatto alle Cure per essere un messaggio che faccia crescere anche un tessuto di solidarietà in città?
I percorsi di autodeterminazione sono, diciamo, caratterizzati da tanti momenti di difficoltà e di ostacoli che devono essere superati. A volte da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di qualcuno intorno che ci supporta e che ci aiuta a fare le scelte al momento giusto e le scelte che sono orientate a degli obiettivi costruttivi. Questo è il senso dei percorsi di inclusione sociale che noi cerchiamo di realizzare.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
L'ex ippodromo Lemulina a Firenze è da anni in stato di degrado e occupato abusivamente. Nonostante un piano di riqualificazione proposto da una società privata, la situazione è bloccata da un contenzioso legale con il comune. Di proposte ne sono state fatte negli anni, ma ancora non si è arrivati ad una soluzione per dare nuova vita a quest'area abbandonata nel bel mezzo delle Cascine. Ascolteremo un servizio realizzato da Lucia Gemignani di TIF. Vi ricordo che potete trovare la versione video di ogni servizio di TIF sui loro canali social Facebook, Instagram e TikTok.
Siamo all'ex ippodromo delle Moline a Firenze, luogo conosciuto da anni per il suo degrado e occupazioni abusive. Dopo l'ultimo sgombero avvenuto questa settimana, le domande sono sempre le stesse. Perché quest'area è ancora in questo stato? E chi è che se ne sta occupando? In teoria è una società privata ad avere in gestione l'ex ippodromo Le Mulina fino al 2040, avendo vinto nel 2015 un bando del Comune di Firenze per la concessione e la riqualificazione dell'area. Le cose però non sono andate come previsto e da anni la società e il Comune si trovano in un contenzioso legale a causa di varie inadempienze degli accordi. Come vedete però, la situazione è ancora ferma. Ma vi ricordate quando c'è stata l'idea di costruire in questo luogo uno studentato? Mi riferisco al secondo piano di rigenerazione dell'area proposto dalla società al Comune. Un progetto da 15 milioni che prevedeva di tenere il maneggio, ma anche di costruire negozi, uno studentato, spazi per mostre ed eventi. Un piano che ha fatto molto discutere l'opinione pubblica, ma che d'altro canto darebbe una destinazione d'uso a questo luogo da troppo tempo lasciato a se stesso. Nell'attesa di risvolti concreti sull'ex ippodromo...
Io sono ancora qua!
Between the walls of scope. seems to crash upon the throne. I'm not the same as I once was, nor will I be again. It's a long and lonesome state I'm in. It's a long and lonesome state I'm in.
Sarà Long and Lonesome di Horsebutt. Da questa settimana è visibile sulla facciata di Palazzo Strozzi il grande neon Sex and Solitude in occasione dell'omonima mostra dedicata all'artista britannica contemporanea Tracy Emin, la prima in Italia in un'istituzione. Dal 16 marzo fino al 20 luglio sarà possibile scoprire le 60 opere di questa artista multimediale, la quale opera esplora il rapporto con il suo corpo, la malattia e il sesso. Palazzo Strozzi ha anche annunciato l'inaugurazione di un nuovo spazio che aprirà il 29 maggio. Si chiamerà Project Space e sarà dedicato ad artisti e artisti emergenti e nuovi linguaggi dell'arte. Abbiamo intervistato Arturo Galanzino, direttore di Palazzo Strozzi e curatore della mostra. Sentiamo.
Grandissimo momento per noi, per l'arte contemporanea a Firenze e in Italia, perché come sapete si tratta di una delle più grandi artiste viventi, una voce fortissima, un artista dirompente, di rottura, in grado di parlare del suo vissuto in modo, in grado di parlare a tutti attraverso la propria esperienza personale di temi forti legati al suo corpo, legati anche alla malattia in questo caso, nelle ultime fasi della sua vita. L'opera della facciata è chiaramente un'opera assai specifica, è il titolo della mostra, Sex and Solitude, quindi sesso e solitudine, è un titolo già forte di per sé, è una tecnica che l'artista usa da tanto tempo. Sapete, c'è l'opera famosissima nella stazione di St. Pancras, no? Questa grande neon, più grande di questo, rosso, e anche al museo di Oslo ha fatto diverse opere assai specifiche utilizzando questa tecnica, che ricorda un po' la sua infanzia a Margate, no? Sulla costa inglese, dove è un luogo veramente centrale per il suo vissuto, ma anche per la sua vita di adesso. Con Margate ha un suo studio, ha questa fondazione che aiuta i giovani artisti, la loro formazione, e i neon vengono proprio da lì, perché quando lei era piccola, ricorda, se leggete la sua autobiografia, di tutti questi neon un po' kitsch che caratterizzavano questa città balneare. Volevamo darvi un'altra sorpresa: apriamo fra un paio di mesi, a fine maggio, un nuovo spazio espositivo nel cortile di Palazzo Strozzi, entrando sulla sinistra, lo chiamiamo il Project Space. Aprirà proprio il 29 maggio con una mostra dedicata a Giulia Cenci, la grande scultrice, gloria locale, perché come sapete di Cortona. Sarà un luogo dedicato all'arte emergente.
Dopo più di 20 anni ancora, e si disputa a New Orleans nel 1892 l'incontro che laurea Gentleman Jim Corbett, vincitore del formidabile Sullivan, primo campione assoluto con i guanti. Corbett è poi liquidato da Fitzsimmons fino a giungere a titolo americano Rocky Marciano, quale campione mondiale.
Oh,
Questa era Pesi Massimi di Delphi. Il prossimo martedì 11 marzo alle 18 nel foyer del cinema alla Compagnia di Firenze si inaugura l'evento Clara Calamai, lo scandalo di essere attrice, proposto dall'Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con il giornalista Federico Berti per celebrare il cinema al femminile e una delle sue più importanti protagoniste in Italia, la diva Clara Calamai. Mirko Roppolo ha intervistato il giornalista Federico Berti. Sentiamo.
È stata una grandissima star del cinema, attiva soprattutto fra gli anni 30 e gli anni 40. Te pensa che lei ha girato praticamente una cinquantina di film e 40, diciamo, quindi quasi tutta la sua produzione avviene tra il 38 e il 48. Certamente questo omaggio è importante perché, diciamo, è anche il frutto di una mostra che noi pratesi avevamo già fatto nel 2023 in occasione del 25 della sua morte. Però insomma di lei si parla spesso in una maniera riduttiva, cioè vedi, il titolo di questa manifestazione è lo scandalo di essere attrice, perché in fondo diciamo a lei si lega questo famoso scandalo del primo seno nudo del cinema italiano, no? Che è avvenuto per un fotogramma, cioè un secondo e mezzo nel film La scena delle beffe. E questo insomma ha un po' danneggiato tutto quello che invece è stato il suo percorso, perché lei è stata comunque un'attrice di grande talento. Alla Mediateca, per esempio, il 17 alle ore 16, dopo una chiacchierata con Stefano Socci, riproporremo Ossessione, no? Che è un grande capolavoro del cinema e diciamo da lì nasce il neorealismo, grazie a Luchino Visconti, che intravede in lei, al di là dei gioielli, degli orpelli, dei ruoli da principessa che l'aveva interpretato fino a quel momento, invece intravede le potenzialità di una grande attrice. Quindi praticamente Ossessione è il suo film più importante, dove lei finalmente dimostra di essere, oltre che una donna bellissima, anche una grande attrice.
Che perde identità, un anziano artigiano che si isola dal mondo, un giovane a sua volta isolato dagli altri, alla fine la storia di una rinascita. Il libro è La storia di un artigiano di Giuseppe Bagni, che ci presenta questa settimana Raffaele Palumbo.
Si chiama Storia di un artigiano, il libro di Giuseppe Bagni. Per una vita insegnante, membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, autore di saggi sulla scuola, questa volta esce con un romanzo che si chiama Storia di un artigiano e che racconta di due isolamenti, quello di un anziano e quello di un giovane, per motivi molto diversi, che si incontrano per combinazione sullo sfondo delle trasformazioni di un paese toscano e che insieme trovano una via d'uscita. Questo è il racconto della storia di un artigiano di Giuseppe Bagni, una storia di grande contemporaneità, ma anche una storia di vita vissuta, comunque legata in qualche modo al tema della scuola, ma soprattutto al tema delle relazioni anche intergenerazionali.
Beh, il libro parla di una storia di un vecchio artigiano amareggiato dalla fine del suo lavoro, dalla fine del suo tempo in pratica, perché la sua fabbrica è l'ultima fabbrica di ceramica che chiude nel paese. Non riconoscendosi più in tutto questo nuovo mondo, in questo nuovo modo di vivere nel piccolo paese dove abita, decide di allontanarsi da casa sua, di finire la sua vita in una collina, in una casa di riposo in collina, amareggiatissimo da tutto quello che è successo, da questo amore tradito per il lavoro e direi anche per il paese. Parlo proprio della bellezza e delle caratteristiche del lavoro artigianale, no? Partendo dalla ceramica, però riferendomi a tutto il lavoro artigianale con il ruolo che ha svolto in Toscana. Però poi ho pensato di incrociare l'esperienza di Amilcare con quella di Giacomo, che è ispirato a un alunno che ho conosciuto e che era sofferente di epilessia, un'epilessia invalidante perché prevedeva assenze prolungate in cui era come se Giacomo si spengesse, per cui era impossibile mandarla a fare stage fuori scuola e aveva bisogno di un protocollo tutto speciale, e Giacomo si chiuse in se stesso. E questi due rifiuti mi sono sembrati un buon spunto per far vedere come dall'incontro fra queste due generazioni e dei legami che ciascuno troverà nascono delle storie d'amore di Giacomo e di affetto di Amilcare. Sono due modi per ritornare un po' nel mondo, insomma, ecco, ci sarà un grande ripensamento di Amilcare su cosa pensava del tempo moderno e dei giovani, ci sarà un riscatto anche per quanto riguarda Giacomo, e quindi, però insomma, in realtà a me premeva raccontare un'esperienza vissuta. Io sono certamente testimone di una trasformazione del paese.
Questa settimana abbiamo presentato Storia di un artigiano di Giuseppe Bagni. Summer sun making summer sweat, sunflowers on your sundress. I'm aware that I'm the problem, but that doesn't solve the problem. And your heaven might be a hell.
Siamo in chiusura di questo episodio di Big Mag, io vi lascio a questo brano dei Wombats e subito dopo alle notizie di Popolari Network. Buona domenica, ciao! Hearing every other word, your life story's not of my concern. How about we talk about me now? How about you let me go free now? And the earth keeps spinning round, and I should have learned by now that I was never at the center. But fuck that, I won't surrender.